Ecco, passiamo adesso alla seconda ora nell'argomento della storia della disciplina e in questa seconda ora analizzeremo gli studiosi realisti. Ecco, il realismo, come sapete, così come il liberalismo, è una grande tradizione filosofica e gli antecedenti del liberalismo sono ovviamente, che so io, Locke, Adam Smith, Friedrich von Hayek, Kant. E così come gli antecedenti del realismo sono Machiavelli, Hobbes, c'è chi ci fa rientrare anche Tucidide. E quindi in qualche modo diciamo, gli assunti filosofici del realismo sono ben noti, vale a dire che gli individui ricercano i loro interessi e questo porta a sviluppare dinamiche di conflitto sia nella società che nelle relazioni internazionali. E diciamo il fattore prevalente nella politica sono i rapporti di potere. Ecco, come vi dicevo, nelle relazioni internazionali il realismo politico emerge in realtà in una seconda fase, cioè negli anni 30 del Novecento, in critica agli studiosi idealisti della prima fase, cioè quella degli anni 20. Man mano che in Europa emergeva prima il fascismo italiano, poi il nazismo in Germania, poi anche le forme di nazionalismo in Giappone, eccetera, eccetera, e man mano che diciamo, lo scenario di sistema internazionale di tipo pacifico, fondato sulle società delle nazioni, tramontava, gli studiosi realisti ovviamente sono immersi nel dibattito internazionale, in particolar modo il primo è stato in realtà uno storico, Carr, lo storico famoso della storia della Russia comunista, della rivoluzione russa di Lenin, che scrisse alcuni pamphlet polemici, criticando gli studiosi liberali, della corrente idealista e sostenendo che appunto le loro diagnosi si erano rivelate infondate e che la politica internazionale stava tornando a quelle dinamiche di conflitto, improntate ai rapporti di potere, improntate alla tutela degli interessi che erano state tipiche della Prima Guerra Mondiale. E non a caso la diagnosi di Carr fu confermata poi dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, quindi fu Carr a etichettare gli studiosi liberali della prima generazione come idealisti e in qualche passaggio forse li ha anche etichettati per accentuare la sua diagnosi polemica anche utopisti, però no, io ecco, preferisco identificare gli studiosi degli anni 20 come idealisti, gli utopisti saranno quelli di fine anni 60 e i promotori dei WOMP legati a Mendelowitz e all'Institute of World Order. Ecco, a questo punto arriviamo al secondo dopoguerra e qui abbiamo una fase che è una fase molto, diciamo, molto studiata e delle relazioni internazionali e in questi anni, diciamo, emergono numerosi studiosi che fanno più o meno le stesse diagnosi. Abbiamo Morgenthau, abbiamo Kennan, abbiamo Kissinger, insomma ci sono almeno 10-15 studiosi, soprattutto americani, Morgenthau tra l'altro aveva origine tedesca, che però diciamo, hanno molti elementi in comune e quindi in genere si presenta soprattutto la teoria di Morgenthau, perché è il più famoso, il più citato, in seguito al suo famoso saggio Politics Among Nations, che scrisse nel 48, di cui io tra l'altro ho un'edizione originale americana che riuscii a trovare in una vecchia libreria, in una libreria di antiquariato di Imola, pensate un po', e in qualche modo diciamo, ecco, la teoria di Morgenthau è una teoria abbastanza semplice, abbastanza lineare. Siamo in una fase in cui gli studiosi non elaborano teorie complesse, sofisticate, come ad esempio quelle che ho citato nella lezione precedente dei liberali, Echenberry, Wendt, i riflettivisti, sono teorie molto semplici, molto lineari. Cosa sostiene Morgenthau? La teoria di Morgenthau è articolata su due livelli, un primo livello che riguarda la politica estera dei singoli stati e un secondo livello che riguarda il sistema internazionale. Innanzitutto a livello di politica estera, Morgenthau dice che sostiene che gli stati vogliono realizzare il cosiddetto interesse nazionale. E diciamo questa diagnosi ovviamente oggi appare un pochino semplificatoria perché quando anche si riconosca che gli interessi sono gli obiettivi principali degli stati nella politica, è difficile identificare un interesse nazionale al singolare. Oggi si ha la consapevolezza che gli interessi sono numerosi e non sempre compatibili fra di loro. Vabbè. Comunque, a parte questo, diciamo, gli stati vogliono realizzare un interesse nazionale, che viene definito subito, questo interesse viene definito nei termini del potere. E per Morgenthau il potere è fondamentalmente un obiettivo, non è uno strumento. Quindi, diciamo, la realizzazione degli interessi si può articolare in tre modi, a seconda delle strategie legate alla ricerca del potere. Si può tentare di aumentare il potere, ovviamente per quegli stati che si sentono, diciamo, non sufficientemente soddisfatti del proprio status internazionale, quindi fanno strategie di mutamento, vogliono in qualche modo aumentare il potere, come, che so io, si potrebbe fare l'esempio della Germania, dell'Italia, del Giappone, prima della Seconda Guerra Mondiale. E poi ci sono stati invece che vogliono conservarlo il potere, e questi sono gli stati in genere che hanno uno status più elevato. Possiamo pensare alla Gran Bretagna, alla Francia, potrebbero essere identificati come stati che volevano conservare il potere, ad esempio nell'Ottocento, oppure nel contesto della Guerra Fredda potevano essere, che sono gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica, che in seguito a Yalta avevano conseguito uno status di superpotenza. E poi c'è una certa strategia che è forse minore, meno frequente, però che in ogni caso viene in qualche modo tratteggiata da Morgenthau, che è quella di ostentare il potere. Ostentare il potere, che so io, attraverso, pensate ai paesi come l'India, come Israele, che in qualche modo fanno degli esperimenti nucleari per mostrare al mondo che hanno l'arma atomica. Quindi, diciamo, la politica di ricerca di interessi, in particolar modo una visione un po' semplificatoria di un interesse nazionale, però si può articolare in tre modi: ricerca aumento del potere, ostentazione del potere oppure conservazione del potere. Ecco, quindi la conseguenza di questa formulazione teorica di Morgenthau è che in qualche modo, diciamo, è chiaro che nel sistema internazionale, queste strategie dei singoli stati a livello di politica estera sono difficilmente compatibili, no? Forse sarebbero compatibili se tutti cercassero il mantenimento del potere, ma siccome non è così, se qualcuno cerca di aumentare il potere, entra in conflitto con altri che cercano di aumentare il potere, oppure entra in conflitto con chi cerca di mantenerlo. Quindi in qualche modo, diciamo, è chiaro che la teoria di Morgenthau, che è in realtà una teoria generale della politica internazionale, proprio perché parte dall'assunto che il potere, la ricerca del potere è la causa, è il motore principale delle relazioni internazionali. Ecco, è ovvio che la conseguenza naturale di questo scenario è una politica internazionale, un sistema internazionale molto conflittuale. E però in qualche modo Morgenthau riconosce che, appunto, nonostante questa linea di tendenza conflittuale, diciamo, in certi periodi storici si è realizzata la pace, e questa pace, secondo Morgenthau, si è realizzata grazie ai meccanismi della balance of power. Quindi grazie a un equilibrio di potere a livello internazionale che si è realizzato in due fasi, secondo Morgenthau, ovviamente. La fase del multipolarismo, quella che va dal 1500 agli inizi del Novecento, e la fase del bipolarismo da Yalta in poi. Queste quindi sono state fasi di sistema internazionale stabile, mentre invece, ovviamente, nel periodo delle due guerre mondiali, dal 1914 al 1945, è stata una fase molto instabile del sistema internazionale in cui la pace è fallita. Ecco, però ovviamente anche Morgenthau si rende conto che questa sua diagnosi è una diagnosi un pochino poco convincente, cioè la parte più convincente di Morgenthau è la parte sulla politica estera, la parte meno convincente è la parte sul sistema internazionale, perché questa balance of power, insomma, non si sa quanto possa funzionare, se davvero funziona sempre, se poi gli stati cercano davvero di aumentare il potere, la balance of power salta per aria, come è successo nella prima e come è successo nella seconda guerra mondiale. come tenta di metterci una pezza Morgenthau a questo ragionamento, sostiene che la diplomazia in seconda battuta è se la balance of power fallisce, se qualcuno è ostinato nei suoi propositi di aumentare il potere, ecco i diplomatici, i governi possono metterci qualche toppa. Sì, anche questo tentativo però di salvarsi in corner non convince fin troppo, ci rendiamo conto che insomma, gli assunti analitici di Morgenthau sono assunti convincenti e in qualche modo sono stati apprezzati nel dibattito politico internazionale, però è chiaro che la diagnosi di Morgenthau finisce per generare un esito molto, molto negativo nella politica internazionale, quindi in qualche modo l'evidenza è di una politica internazionale molto conflittuale. Ecco, a questo proposito, qui siamo a pagina 40, pagina 40 del nostro manuale, nella seconda parte di pagina 40 cito due studiosi europei che si sono resi conto di questa rigidità della teoria di Morgenthau e hanno tentato di attenuare un po' questa rigidità introducendo degli elementi che potessero meglio spiegare i motivi che poi hanno portato gli stati in certi periodi storici a realizzare la pace. E questi due studiosi sono il francese Raymond Aron, e lo studioso britannico Martin White. Aron è uno studioso che divenne famoso in Francia negli anni 60 e 70, era il caposcuola del liberalismo entrò spesso in polemica con il maggiore esponente della gauche parigina, che era Sartre. Ci sono stati dei pamphlet polemici tra Sartre e Aron, e a quei tempi, negli anni 70, ecco, in Italia abbiamo ricevuto l'eco di questi dibattiti, e spesso la sinistra italiana si è schierata a favore di Sartre contro Aron. Poi dopo l'89 Aron è stato riabilitato e Sartre è entrato un po' in crisi, ovviamente. Ecco, Aron che cosa sosteneva? Sosteneva, ecco, diciamo, sia Aron che White sono stati etichettati come realisti eterodossi perché avevano molti tratti in comune con Morgenthau, cioè la diagnosi sulle politiche estere era molto simile, no? Quindi loro riconoscevano che gli interessi e il potere erano, diciamo, gli elementi principali che potevano spiegare il comportamento degli stati. Però in qualche modo loro si sono sforzati di capire come mai in certe situazioni anche la pace, anche scenari di tipo cooperativo si sono realizzati. Ecco, Aron non era uno studioso molto rigoroso, era uno studioso molto geniale, però come spesso succede agli studiosi geniali non riescono a incanalare tutta questa loro, capacità di comprensione della politica in una teoria molto parsimoniosa, molto precisa. E quindi Aron sostanzialmente, ecco, un elemento importante che ci ha lasciato in eredità è che, diciamo, la politica, secondo lui, non esaurisce appunto gli scopi dell'azione dei singoli stati e in certe situazioni gli stati arrivano anche a ricercare un ordine equo, quindi non ricercano solo il potere, ma ricercano anche un ordine equo, cosa che invece Morgenthau non aveva mai detto. Morgenthau dice che ci può essere la pace, quindi una qualche forma di ordine può emergere, ma solo attraverso la balance of power e magari attraverso la diplomazia. Quindi secondo, ecco, quali sarebbero gli elementi che portano alla promozione di un ordine equo? Sarebbero appunto le idee, i valori. Quindi in qualche modo qui è ovvio che rientra dalla finestra un po' il liberalismo. Quindi per questo autori come Aron sono degli autori, diciamo, del realismo eterodosso, perché partono dal potere, però fanno rientrare dalla finestra un po' i valori liberali, che appunto porterebbero gli stati a realizzare la pace e una qualche forma di ordine equo. Ecco, però, come vi dicevo, Aron non è tanto preciso, è uno studioso molto geniale, molto creativo, che ha scritto, ad esempio, Guerra, Entre les Nations è un volume enorme di più di 1.000 pagine, però è anche molto dispersivo. Aron non riesce a incanalare i suoi pensieri in una teoria sistematica e parsimoniosa. Qualche sforzo in più l'ha fatto Martin White, questo studioso britannico, che in qualche modo è riuscito a chiarire meglio quando è che gli stati cercano il potere e la politica si indirizza verso la promozione degli interessi e quando invece emergono i valori e questi valori, diciamo, limitano la power politics di impronta razionale. E lui fa riferimento a tre periodi storici in cui questi valori sono in qualche modo stati, hanno contenuto la power politics, finalizzata alla promozione di interessi. Questi tre periodi storici sono appunto quelli, relativi alle guerre di religione, che si sono realizzati in Europa, soprattutto nel 600. Quelli successivi alla Rivoluzione francese del 1789 e quelli legati alla Rivoluzione comunista in Russia. Vale a dire, in questi periodi storici la promozione razionale degli interessi è stata attenuata da altre dinamiche legate ai valori e in particolar modo il conflitto tra stati cattolici e stati protestanti in Europa relativi appunto alle guerre di religione. E, diciamo, la contrapposizione fra monarchie costituzionali e monarchie assolute in seguito al 1789 e poi il comunismo e l'anticomunismo in seguito alla rivoluzione di Lenin in Russia. Quindi, diciamo, i valori in queste tre fasi hanno rappresentato un elemento che ha smorzato questo gioco un po' asettico di promozione degli interessi su base razionale, e quindi le varie coalizioni che si formavano a livello internazionale erano basate sulla comunanza o meno, essere cattolici o essere protestanti, essere monarchia costituzionale o monarchia assoluta, ed essere comunisti o anticomunisti. E quindi in qualche modo i contributi di questi studiosi sono stati importanti, anche se poi, insomma, non è che hanno, diciamo, sono stati un po' ridimensionati perché non erano studiosi americani. Dopo il 1945 non hanno avuto la stessa fortuna che ha avuto Morgenthau, che avrebbe avuto in seguito Woolf, perché erano studiosi europei. Quindi, diciamo, in questo periodo storico è ovvio che essere statunitensi dà un è uno strumento che serve a emergere con più successo nei dibattiti internazionali. Sostanzialmente le cose vanno avanti per tanti anni. Gli anni 60, forse gli anni 60, il maggiore studioso realista è un certo Stanley Hoffman, che viene citato qui alla fine di pagina 40, e quindi in qualche modo, diciamo, ci sono varie sfumature, però ecco, resta la leadership di Morgenthau per 20-30 anni, fino all'emergere di Woolf. Ecco, e con Woolf, ecco, siamo qui a pagina 43. Woolf scrisse il suo principale volume, il suo principale saggio sulla politica internazionale nel 1979. Quindi già erano emersi gli studiosi, diciamo, liberali, già stavano emergendo gli studiosi liberali istituzionalisti come Cohen. Quindi siamo in una fase storica in cui abbiamo, diciamo, da un lato gli studiosi liberali istituzionalisti come Cohen e Nye, e dall'altro lato emerge Woolf. Woolf scrive questo famoso volume Theory of International Politics, che sarà, insieme a Politics Among Nations, il più citato, il più utilizzato nei corsi di studio di relazioni internazionali. E in qualche modo Woolf conduce due tipi di polemiche: una polemica con gli studiosi liberali come Cohen, e dall'altro lato però una polemica interna al realismo politico contro Morgenthau e contro altri studiosi simili a Morgenthau. Per certi aspetti, forse essendo il realismo politico così forte nella politica internazionale, forse è quasi, si ricorda di più la polemica verso Morgenthau che non la polemica verso Cohen. Cominciamo però a presentare la teoria di Woolf. La teoria di Woolf è stata la teoria, diciamo, più utilizzata nei corsi di relazioni internazionali per perlomeno 10, 15, 20 anni. Cioè, è chiaro che Waltz dopo l'89, la teoria di Waltz entra un po' in crisi, però va per la maggiore tra la fine degli anni 70 e tutti gli anni 80. Ecco, Waltz sostanzialmente ha molti tratti in comune con Morgenthau, quindi è chiaro che lui dà al potere un'estrema rilevanza e quindi ritiene che il potere sia il fattore che spiega in modo fondamentale le dinamiche della politica internazionale. Però, al contrario di Morgenthau, Waltz ritiene che il potere sia più un mezzo che non un obiettivo. Vale a dire, la teoria di Waltz si struttura e si articola attorno all'individuazione di un obiettivo, che sarebbe l'obiettivo principale degli stati, che sarebbe appunto la ricerca della sicurezza. Quindi, mentre la teoria di Morgenthau è una teoria della politica internazionale fondata sul potere, si dice e si sostiene spesso che la teoria di Waltz è invece una teoria fondata sulla sicurezza. Vediamo di spiegarci meglio. Di fatto, Waltz arriva alla conclusione che delle tre strategie di politica estera identificate da Morgenthau, quella che conta di più è soprattutto la terza, quindi è la teoria basata sulla conservazione del potere. E secondo lui, le strategie basate sull'aumento del potere sono strategie finalizzate alla sconfitta. E come mai Waltz arriva a queste conclusioni? Perché secondo Waltz la conservazione del potere è una strategia premiante, invece la strategia dell'aumento del potere è una strategia penalizzante. Il ragionamento di Waltz è abbastanza semplice e va contestualizzato alla guerra fredda. Waltz sostiene che durante la guerra fredda tutti gli stati, tutti gli attori che hanno cercato di aumentare il potere sono stati penalizzati dalle due maggiori superpotenze. Quindi, che so io, la Corea del Nord che ha tentato di invadere la Corea del Sud e sono intervenuti gli Stati Uniti. Pensate ai paesi nell'Est Europa che hanno tentato di emanciparsi dal comunismo, come appunto l'Ungheria, la Cecoslovacchia e la Polonia, che sono state penalizzate dall'Unione Sovietica, dai carri armati di Mosca. Diciamo il Vietnam del Sud che avrebbe voluto sconfiggere Ho Chi Minh in Vietnam e l'emergere del comunismo è stato sconfitto dalle forze comuniste vietnamite. Quindi tutti coloro che hanno tentato in qualche modo di modificare quella balance of power, quell'equilibrio che era emerso a Yalta, si sono, come si dice in gergo, si sono presi una sdentata, sono stati penalizzati dalle due maggiori superpotenze. Quindi chi aumenta il potere fallisce, subisce una punizione. Chi invece fa il suo, non tenta né di aumentare né di retrocedere, viene premiato. Ecco che questa doppia, quindi in realtà la teoria di Waltz si basa su due constatazioni parallele che sono poi tipiche del periodo della guerra fredda, il periodo del sistema internazionale bipolare che va dal 45 all'89. Mettendo insieme queste due generalizzazioni, chiamiamole così, si ha la teoria di Waltz, che è stata chiamata la teoria strutturale, vale a dire, ecco, i premi e le punizioni che vengono dati i premi vengono dati a chi conserva il potere, le punizioni vengono date a chi aumenta il potere, sono diciamo un risultato dell'attivazione della struttura internazionale. Cos'è la struttura internazionale? È la struttura di potere bipolare che quindi in qualche modo diciamo si attiva ed è più importante rispetto alle strategie dei singoli stati. Vale a dire, possiamo dire, non a caso, Waltz etichetta la teoria di Morgenthau come riduzionista, perché spiega la politica internazionale a partire dalle strategie dei singoli attori: aumento del potere, ostentazione del potere e mantenimento del potere. Secondo Waltz, invece, funziona solo la conservazione del potere, e questo lo si capisce guardando la struttura. Quindi, se volete, Morgenthau e Waltz noi li possiamo differenziare proprio perché in qualche modo, diciamo, per Morgenthau è più importante diciamo, il processo decisionale che va dai singoli attori e sulla base di queste scelte dei singoli attori che sono differenziate in tre strategie possiamo avere o meno un sistema internazionale basato sull'equilibrio. Però il cuore della ricerca di Morgenthau sono le politiche estere, sono le singole politiche estere, per questo secondo Walz è riduzionista. E non a caso la parte debole di Morgenthau è il sistema internazionale. Non si capisce, non si capisce come fa il sistema internazionale a generare periodi di pace. E secondo Walz succede il contrario. Il cuore dell'analisi di Walz sono i meccanismi decisionali, i processi decisionali che si articolano a livello di struttura, quindi a partire dalle due maggiori potenze, due superpotenze, verso i singoli attori. I singoli attori possono anche tentare di modificare il sistema internazionale, ma non ce la fanno. Chi tenta di aumentare il potere viene punito. Quindi la teoria generale della politica di Morgenthau è una teoria basata sulla ricerca del potere, dove il potere è un obiettivo. E la teoria generale della politica internazionale di Walz è basata sulla sicurezza. Il potere è uno strumento per mantenere la sicurezza. Quindi gli stati aumentano le spese militari, fanno parte delle grandi alleanze militari, il Patto di Varsavia e la NATO. Chi fa il suo è chi garantisce lo status quo, chi non fa passi falsi, grazie al potere riesce a ottenere la sicurezza. Chi invece tenta di fare il passo più lungo della gamba, come la Corea del Nord, come l'Ungheria, come la Cecoslovacchia, viene penalizzato dalla struttura internazionale. Va bene? E quindi, diciamo, questa è in qualche modo voi direte, alla fin fine si somigliano questi due studiosi, certo, però, diciamo, ci sono delle sfumature interne molto diverse, quindi in qualche modo, diciamo, è chiaro che, ecco, noi 30, 40 anni dopo, 50 anni dopo, che cosa possiamo sostenere? Chi ha ragione? In realtà nessuno dei due ha ragione in assoluto. Possiamo dire che la teoria di Morgenthau si conforma meglio e spiega meglio il periodo del multipolarismo, il periodo della balance of power ottocentesca in cui degli stati cercano, c'è molta dinamicità, ci sono molte guerre, anche se non particolarmente distruttive. Ci sono paesi che tentano di aumentare il potere, pensiamo a Napoleone in Francia, però poi si sviluppano periodi di equilibrio come il congresso di Vienna, eccetera, eccetera. È molto dinamico questo periodo. Quindi è chiaro che una teoria come quella di Morgenthau, che si fonda sulle strategie dei singoli stati di politica estera, è più convincente. Allo stesso tempo la teoria di Walz è molto più convincente per ciò che riguarda la fase del bipolarismo, la guerra fredda, in cui tutto è abbastanza fermo, abbastanza immobile. Ci sono stati che tentano di cambiare le cose, attori che tentano di cambiare le cose, ma queste loro strategie non funzionano. È chiaro che poi la teoria di Walz dopo l'89 sarà messa in crisi ed emergeranno altri studiosi. E per ciò che riguarda invece la polemica con i liberali, cosa dice Walz? Walz dice sì, le istituzioni contano, possono contare in certi contesti, però le istituzioni riflettono i rapporti di potere. Quindi in qualche modo se si è sviluppato un regime di libero commercio, questo regime del libero commercio in realtà era un regime, diciamo, promosso prima dalla Gran Bretagna e poi dagli Stati Uniti, quindi da chi svolgeva un ruolo egemone nell'arena economica delle relazioni internazionali. Ovviamente non c'era un'egemonia nell'arena militare dove c'era il bipolarismo, garantito da Yalta, però diciamo nell'arena economica delle relazioni internazionali, quindi secondo lui il libero commercio sarebbe emerso grazie ai rapporti di potere e grazie alla promozione dell'egemone. In realtà però diciamo, il regime commerciale è un regime prevalentemente paritetico, quindi il ragionamento di Walz, diciamo, in questo dibattito forse hanno prevalso i liberali. Semmai il ragionamento di Walz è applicabile all'altro regime economico internazionale, il regime monetario, che con il fondo monetario ha avuto uno scenario prevalentemente gerarchico, cioè a favore dei paesi più avanzati e delle banche, soprattutto dall'82, quando c'è stata la crisi del debito estero. Quindi paradossalmente, per certi aspetti, diciamo, la teoria di Walz convince nella critica a Morgenthau, quindi nel dibattito interno al realismo, convince un po' meno nella critica a Cohen, anche se sappiamo tutti che Cohen poi in realtà si è solo ritagliato un piccolo spicchio della torta, e quindi in qualche modo la teoria sul regime commerciale è più convincente ovviamente quella di Cohen, però Cohen non dice, non formula una teoria nell'arena militare delle relazioni internazionali, dove sostanzialmente Cohen ammette che i realisti hanno ragione, e che contano solo le dinamiche di potere. Ecco, quindi a questo punto, diciamo, ecco, viene... di solito si identifica Morgenthau come maggiore esponente del realismo classico e Cohen viene etichettato come maggiore esponente del realismo strutturale. C'è chi usa anche l'etichetta neorealismo, ma neorealismo sinceramente è bruttino, poi in Italia ricorda la corrente cinematografica. Ecco, la corrente di Walz è stata anche etichettata come realismo difensivo, eh? È importante questa etichetta, invece è convincente, anche perché poi dopo l'89 si svilupperà un'altra corrente del realismo offensivo, quella di Mersheimer, che vedremo tra poco. Appunto, il realismo difensivo è difensivo proprio perché, appunto, Walz sostiene che gli stati, se vogliono avere dei comportamenti che vengono premiati dalla struttura internazionale, devono mirare solo alla sicurezza. Invece dopo l'89 emergeranno comportamenti di attori che cercano di nuovo l'aumento di potere. Quello sarà il realismo offensivo. Ecco, a questo punto abbiamo in qualche modo, appunto, passiamo adesso al paragrafo che è a pagina 44. Cosa succede negli anni 80? Ecco, negli anni 80, diciamo, abbiamo un rimescolamento delle carte, come abbiamo visto. Fino agli anni 70 i realisti si occupavano di sicurezza, di arena militare, i liberali si occupavano di regimi economici e di libero commercio. Negli anni 80 c'è un rimescolamento, i liberali si occupano di pace e di guerra con la corrente kantiana della Pacific Union, invece i realisti iniziano a occuparsi anche di economia, dell'arena economica delle relazioni internazionali. A pagina 44 sono citati un paio di studiosi, diciamo, realisti che si occupano di economia, che sono Robert Gilpin, poi c'è Joe Grieco, che è un italo-americano, e poi infine c'è una britannica, Susan Strange. Ecco, ovviamente, cosa dicono i realisti in materia di economia? I realisti in materia di economia sostengono che, ad esempio, se gli stati devono promuovere gli interessi nell'arena economica delle relazioni internazionali, lo faranno ovviamente sì, diciamo, promuovendo il liberismo. Però un liberismo che in qualche modo sia anche attento ai produttori nazionali, quindi... Ecco, queste erano le famose teorie mercantiliste della politica economica. Quindi tutti gli studiosi realisti tenderanno a dire che sì, c'è una promozione del regime del libero commercio, però allo stesso tempo ci sono anche le famose barriere non tariffarie, e quindi esiste una sorta di protezionismo nascosto con cui le maggiori potenze occidentali continuano a proteggere i produttori nazionali. È ovvio che queste teorie hanno un riscontro empirico negli anni 50, 60, 70, però con gli anni 80 e le politiche di liberalizzazione di Reagan e della Thatcher è chiaro che il mercantilismo salta un po' per aria. Il liberismo, diciamo, Reagan e la Thatcher in politica economica sono più liberali e non sono certo conservatori, e quindi, diciamo, le diagnosi realiste degli anni 80 sulla politica economica vengono fortemente indebolite. Ecco, Gilpin è stato uno studioso che ha fortemente accentuato lo studio della gerarchia nella politica economica internazionale, e lui aveva anche studiato i sistemi degli imperi prima dell'emergere degli Stati-Nazione, e Gilpin lo analizzeremo nelle ultime settimane del corso. Ecco, in questo forse Gilpin entrerà un po' in conflitto sia con Morgenthau che con Walz. Morgenthau e Walz hanno sempre detto che c'è una arena internazionale di tipo anarchico, proprio perché non esiste un governo mondiale. La definizione di anarchia sia di Morgenthau che di Walz è una definizione un po' banale, se volete. L'anarchia come come forma di sistema internazionale senza un governo mondiale. Chiaro che il governo mondiale non c'è mai stato, però secondo Gilpin, dal 1500 perlomeno fino agli anni 30 del Novecento c'è sempre stato un sistema egemonico, prima della Spagna, poi dell'Olanda, poi della Gran Bretagna e poi degli Stati Uniti. Però è altrettanto chiaro che invece dagli anni 30 in poi, forse anche, diciamo, l'egemonia degli Stati Uniti emerge appunto dopo con Roosevelt, però arriverà fino agli anni 70. Insomma, dagli anni 70 in poi questa struttura gerarchica non c'è più neanche nell'arena economica delle relazioni internazionali. Però questo lo vedremo in seguito. La Strange, il contributo principale della Strange è stato quella, è anche lei una realista eterodossa e anche lei, diciamo così, ha enfatizzato, diciamo, delle dinamiche di potere che riguardano però non tanto gli stati quanto le imprese multinazionali. La Strange anche lei ha fatto una polemica sia contro Cohen, no? E però anche contro i realisti, tipo Morgenthau e Waltz. A Cohen diceva sì, ok, è vero che il regime commerciale va avanti, ma va avanti non perché lo vogliono gli stati, ma va avanti perché lo vogliono le multinazionali, perché le multinazionali decentrano i propri investimenti nei paesi in via di sviluppo perché cercano costi di lavoro più bassi. E contro Morgenthau e Waltz ha detto: guardate bene, spesso il potere dei governi si sta sempre più indebolendo a favore delle multinazionali, soprattutto nel settore finanziario. E questa diagnosi della Strange è stata molto forte. Si è rafforzata in parallelo alle politiche di Reagan e della Thatcher, e diciamo poi la Strange purtroppo è morta, ora non ricordo bene se fine anni 90 o anni 2000, però la diagnosi della Strange si è realizzata con la crisi del 2008. Forse dopo il 2008 gli stati stanno un po' recuperando il loro potere, ma è chiaro che lei era stata una sorta di grillo parlante, aveva messo un po' in guardia anche gli stessi studiosi realisti, di non guardare troppo alla politica, diciamo, dei governi, ma guardare molto al ruolo delle multinazionali. Ecco, adesso diciamo passiamo allo sviluppo del realismo, dopo l'89. Quindi abbiamo visto Morgenthau, poi realisti eterodossi come Aaron e White, poi abbiamo visto Waltz. E poi abbiamo visto come negli anni 80 si sviluppano alcuni cultori della political economy come Gilpin e come la Strange, e come i fautori del mercantilismo che però entrano in crisi negli anni 80. Con gli anni 90, da un lato, ecco, siamo qui a pagina 45, da un lato abbiamo il contributo di uno studioso britannico, Bazan, anzi si dovrebbe pronunciare Bazan, Barry Bazan della London School of Economics, che è un realista eterodosso e che in qualche modo recepisce alcuni input dei liberali, soprattutto ad esempio dei liberali kantiani. Bazan riconosce che il ruolo delle democrazie è importante nel promuovere la pace e quindi in qualche modo è un realista che crede appunto alla forza esplicativa delle dinamiche di potere, ma che così come Martin White riconosceva il ruolo importante delle ideologie, anche Bazan riconosce il ruolo importante dei valori della politica interna, come appunto il tipo di regime, cosa invece è sempre negata da Waltz. Secondo Waltz il tipo di regime non influisce sulla pace perché secondo lui la politica interna non può mai influire sulla politica internazionale. Da questo punto di vista Waltz era uno studioso molto più rigido. Analizzeremo questo dibattito nelle teorie sulla pace e nelle lezioni che ci saranno poi successivamente. Ecco, a questo punto però bisogna subito chiarire che dopo l'89 il principale studioso realista è un certo John Mersheimer, che viene citato a pagina 45, viene citato un suo saggio del 2001 e ovviamente ha scritto anche altri saggi negli anni successivi. Ecco, John Mersheimer è il maggiore esponente del cosiddetto realismo offensivo. E come mai si sviluppa questa corrente del realismo offensivo che in qualche modo è ovviamente più vicina a Morgenthau? Mersheimer è più vicino a Morgenthau che non a Waltz. Questo perché? Cosa succede dopo l'89? Dopo l'89, diciamo, c'è una sorta di revival delle politiche estere finalizzate ad aumentare il potere. Tutti gli stati, dopo la fine del bipolarismo, dopo la fine degli immobilismi, della guerra fredda, che Walls aveva saputo così bene spiegare, c'è una sorta di, cioè, sono i fuochi d'artificio in Est Europa, in Africa, in Asia, soprattutto i conflitti nazionali, quelli basati sui singoli stati, emergono in modo deflagrante. Pensate che so io, Milosevic dell'ex Jugoslavia, attacca la Croazia, attacca la Bosnia, fa pulizia etnica, quindi è ovvio che sono strategie finalizzate all'aumento del potere. Saddam Hussein attacca il Kuwait, ci sono conflitti nazionali tra gruppi nazionali in Armenia, in Georgia, quasi tutti i paesi dell'ex Jugoslavia, poi ce ne sono in tanti paesi africani. Quindi sono tanti gli attori che nella politica tentano strategie di aumento del potere. Quindi già nel 2001 Mersheimer formula una teoria della politica internazionale che è basata, dice, guardate, non siamo più, diciamo, una strategia di realismo difensivo non è più corrispondente agli sviluppi della politica internazionale. Gli stati non cercano più solo la sicurezza e non c'è più una struttura che si attiva in modo istantaneo ed immediato per placare questi propositi di mutamento. E quindi in qualche modo questa teoria viene applicata negli anni 90, ma viene rafforzata ancora di più dall'intervento in Iraq da parte degli Stati Uniti nel 2003. È proprio quello il caso che rappresenta il fiore all'occhiello della teoria di Mersheimer. Questo perché fino agli anni 90 si poteva anche dire che queste strategie di realismo offensivo, diciamo, erano state portate avanti da potenze minori, questo io, l'Iraq, la Serbia di Milosevic, tanti paesi africani, asiatici, eccetera, eccetera. Però in qualche modo, diciamo, quello che succede con la guerra dell'intervento in Iraq del 2003 è che per la prima volta gli Stati Uniti, il leader della coalizione dei paesi occidentali, decide di fare una guerra preventiva e quindi intraprende una strategia di aumento del potere, è innegabile. Non sono più gli Stati Uniti che intervengono per riequilibrare il comunismo come durante la guerra fredda, quindi che so io, che sostengono i mujahideen afghani per sconfiggere l'Unione Sovietica in Afghanistan e che sostengono le forze anticomuniste in America Centrale o le forze anticomuniste in Africa. Qui sono gli Stati Uniti che di punto in bianco, dall'oggi al domani, intraprendono un'azione per far cadere un governo, una guerra preventiva che non era una risposta, cioè, l'intervento americano in Kuwait fu un intervento in risposta all'invasione di Saddam Hussein del Kuwait, quindi poteva essere sempre interpretata alla luce del realismo difensivo di Walls. L'intervento in Iraq no. Non è che nel 2003 Saddam Hussein stesse reprimendo i curdi e quindi non ci fu un intervento riparatore, detto così fra virgolette. Mersheimer come interpreta questo intervento? Lo interpreta in modo abbastanza semplice, vuol dire lui ritiene che gli Stati Uniti hanno tentato una strategia di realismo offensivo, di aumento del potere, perché spinti dall'insicurezza. Insicurezza post-11 settembre, il classico binomio insicurezza-aggressività che tanti studi psicologici hanno evidenziato. Ecco, e quindi in qualche modo questo è un elemento importante che differenzia fortemente Morgenthau da Walls e che lo fa ovviamente avvicinare, oh scusate, che differenzia, ora mi sono intrecciato, che differenzia Mersheimer da Walls e lo fa avvicinare a Morgenthau. Quindi in qualche modo ecco che il realismo offensivo di Mersheimer rappresenta diciamo, il contributo principale della corrente realista alle relazioni internazionali dopo l'89. Ecco, un'ultima citazione nel testo, sempre a pagina 45, noi ce l'abbiamo, io ho messo qualche riga, forse nella prossima edizione del manuale amplierò questa parte, perché cito i cosiddetti gli esponenti del cosiddetto realismo neoclassico. Il realismo neoclassico è una corrente che si è sviluppata tra la fine degli anni 90 e anche se diciamo, si è consolidata soprattutto diciamo, negli anni 10. Il realismo neoclassico ha avuto molti esponenti. Il promotore, il pioniere del realismo neoclassico è stato Richard Rose con il suo famoso saggio del 98. Che cosa, anche diciamo, anche questi esponenti del realismo, non a caso l'etichetta di realismo neoclassico vi richiama ovviamente Morgenthau, perché Morgenthau era il maggiore esponente del realismo classico. Il realismo neoclassico è collegato allo sviluppo degli studiosi realisti. E questo realismo neoclassico, secondo me, è una risposta a chi? È una risposta a Huntington, è una risposta a Wendt. La teoria di Huntington ancora non l'abbiamo presentata, quella di Wendt invece ve l'ho già presentata. Cioè, sostanzialmente, diciamo, la politica post-11 settembre nel dibattito delle relazioni internazionali è stata interpretata soprattutto in relazione al ruolo delle ideologie, al ruolo dei valori, quindi il fondamentalismo islamico da un lato e diciamo, la forte riscoperta dei valori occidentali che spiega le guerre che sono in Afghanistan, in Iraq, in Libia, eccetera, eccetera, no? Quindi questa è la teoria di Huntington sul conflitto fra civilizzazioni e anche la stessa teoria di Wendt del riflettivismo sociologico che spiega i comportamenti politici internazionali a partire delle identità e delle ideologie. Come rispondono i realisti neoclassici? Rispondono i realisti neoclassici che obiettivo hanno? Loro devono in qualche modo tenere fede al realismo politico e quindi il realismo politico non tiene molto conto dei valori e delle ideologie. Quindi, ad esempio, Mersheimer ci dice che l'intervento in Iraq è stato dettato dall'insicurezza post-11 settembre che ha portato a una strategia agli Stati Uniti a fare una guerra preventiva, a tentare di incrementare il potere per sentirsi più sicuri, una sorta di quasi di motivazione irrazionale, però in qualche modo legata al potere. E lo stesso i realisti neoclassici che cosa ci dicono? Ci dicono che in qualche modo certe scelte da parte degli attori possono essere modificate dai fattori soggettivi, dalla percezione della sicurezza. Qual è il problema principale? È che in qualche modo dopo l'intervento in Iraq è emerso che, diciamo, questa percezione della sicurezza da parte dei governi di Bush Junior e di Tony Blair è stata un po', non è stata, non ha funzionato molto bene. Probabilmente non, diciamo, questo intervento nei confronti dell'Iraq non era tanto motivabile nei confronti di una strategia conservatrice finalizzata alla difesa degli interessi. E quindi Huntington e Wendt la motiverebbero sulla base dei valori, delle identità. Quindi l'intervento in Iraq del 2003 è stato causato dallo stress post-11 settembre, quindi dal conflitto fra Occidente e Islam e via discorrendo. I realisti neoclassici questo non lo possono ammettere, perché secondo loro i valori, le ideologie e le identità contano poco. E quindi come possono ammettere l'intervento in Iraq? Mersheimer lo può ammettere con lo stress post 11 settembre, i fattori psicologici, l'insicurezza e quindi la necessità di aumentare il potere, proprio una dinamica perversa tra insicurezza e ricerca del potere. E invece, diciamo, gli studiosi neoclassici lo giustificano appunto con un'errata percezione della sicurezza, eh? Cioè, gli Stati Uniti si sentivano in quella congiuntura minacciati da Saddam Hussein e forse però questa percezione della minaccia non era fondata. Lo stress decisionale ha influito in modo tale che c'è stata un'errata percezione della sicurezza. Ecco, quindi non a caso nel testo riporto appunto che i fattori soggettivi e la percezione della sicurezza nella politica estera può portare a una percezione inappropriata della minaccia, che può produrre a sua volta uno squilibrio sistemico. Quindi il fallimento post-2003 dell'intervento in Iraq, con l'emergere dell'ISIS e via discorrendo, ha spinto questi studiosi a tentare un po' di salvarsi in corner. È chiaro che, ecco, io personalmente, dovessi dare una valutazione di questo dibattito, che magari presenterò meglio nell'ora successiva, devo sostenere che è ovvio che invece Le interpretazioni di Huntington e di Wendt sono più convincenti rispetto appunto a quelle degli studiosi neoclassici. Va bene, via. Concludiamo allora anche quest'ora sul realismo e poi registrerò una terza ora per finire il ragionamento sui dibattiti all'interno delle relazioni internazionali, la cosiddetta storia della disciplina. Grazie.